è vero come ci è stato ricordato, quando ci troviamo alla presenza del Signore è per noi un motivo di gioia, di allegrezza, e come abbiamo cantato, il fatto di poterci davvero rallegrare nel Signore Gesù, colui che ci ha dato la vita, colui che ci ha salvato, colui che davvero ha dato gioia e pace al nostro cuore. Ebbene, questa sera vogliamo proprio ancora aprire insieme la parola di Dio e considerare insieme un aspetto straordinario della persona del nostro Dio, del nostro Signore, un aspetto che ci viene descritto dall'apostolo Paolo e che troviamo nel capitolo 4 del libro degli Efesini, l'epistola che Paolo scrive alla chiesa di Efeso. Leggeremo insieme alcuni versetti, ma poi ci soffermeremo in particolare su una espressione, su una frase che si trova alla fine di questi versetti. Leggeremo insieme dal versetto 1 fino alla fine del versetto 6. Paolo scrive: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti». Quando Paolo scrive questi versetti alla chiesa di Efeso, il suo obiettivo è quello di esortare questi credenti a camminare proprio in modo degno, come dice il versetto 1, della vocazione che è stata loro rivolta, ricordando soprattutto di mantenere l'unità spirituale. Paolo chiama questi figliuoli di Dio all'unità all'interno della chiesa di Efeso. E lo fa ricordando a questa chiesa un aspetto unico, un aspetto particolare che unisce, racchiude davvero insieme i credenti, che dovrebbe davvero essere quello che, quella molla, quell'evento che stabilisce davvero l'unione spirituale all'interno della chiesa. E questo particolare che Paolo ricorda è quello che noi troviamo dal versetto 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ma poi Paolo riprende: un solo Signore, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ed è proprio di questo aspetto che questa sera vogliamo parlare insieme con l'aiuto del Signore. Vedere insieme quello che dice l'apostolo Paolo in questo versetto 6. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Vedremo proprio questi quattro aspetti che vengono elencati in questo versetto. Dio che è Padre, che è al di sopra, che è fra tutti e che è in tutti. Ovviamente non potremo esaurire qui un argomento così vasto e così complesso, ma per ognuno di questi punti daremo alcuni elementi di riflessione che possano servire per la nostra vita spirituale di ogni giorno. Prima di tutto, di chi sta parlando l'apostolo Paolo? Se dovessimo schematizzare proprio questo versetto per trovare una traccia da poter seguire, beh, il punto centrale di questo versetto è l'oggetto, l'argomento della riflessione di Paolo. E questo oggetto è Dio. Un solo Signore, dice, un solo Dio. Quel Dio che ci ha chiamati, chiamati ad una vocazione celeste, chiamati ad una vocazione eterna. E allora quando noi ci concentriamo proprio sulla persona di Dio, quello che noi vediamo è quanto Lui è grande, quanto Lui è immenso, quanto Lui è eterno e quanto noi invece siamo polvere, nulla davanti a Lui. Per cui un messaggio, quello che l'apostolo Paolo ci fa passare, che riguarda la persona di Dio, è certamente un messaggio fondamentale, importante per noi. Quando lo Spirito del Signore ci parla del Signore, della nostra relazione con Lui, è certamente un qualcosa di straordinario che noi dobbiamo cogliere, che noi dobbiamo capire con attenzione e serbare nel nostro cuore. Ma la cosa meravigliosa di questo versetto è come Paolo chiama questo Dio che viene definito Signore, ma anche Padre. E qui noi vediamo che c'è una prima discriminante, straordinaria. Il Dio che è il Signore di tutti. Dio è il Signore di coloro che credono, è il Signore di coloro che non credono. Dio manifesta la sua autorità su coloro che credono, ma anche su coloro che sono ribelli. Dio è l'Eterno, il giusto giudice, e lo sarà su quelli che hanno creduto, e lo sarà su quelli che non hanno creduto. Dio è il Signore di tutti, per la gloria nei cieli, per coloro che hanno creduto, per il giudizio nel fuoco eterno, per coloro che non hanno creduto. Ma che noi crediamo, che noi non crediamo, alla fine questo nostro atteggiamento non smuove una realtà che è vera per l'eternità, che Dio è il Signore di tutti. Infatti lo stesso Paolo dice: ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Cristo è il Signore. Lui è il Signore di tutti. E questo è un dato inamovibile, indipendentemente dal fatto che noi vi abbiamo posto fede o che noi non lo abbiamo fatto. Ma poi Paolo dice: è Padre di tutti. Bene, noi sappiamo molto bene che qui Paolo stava scrivendo in un contesto ben preciso, ed è il contesto di una chiesa, per cui è un contesto di figli di Dio, per cui Paolo stava scrivendo a dei credenti, e per questa ragione lui può dire Padre di tutti. Ma Dio non è il Padre di tutti in realtà, o meglio, non tutti sono diventati dei suoi figli. Ma per chi ha potuto sperimentare questa realtà, questa è una realtà davvero gloriosa. Dio è diventato il nostro Padre. Allora, quando noi pensiamo al Signore, al Creatore di ogni cosa, al Dio eterno, il Dio glorioso, che diventa nostro Padre, o meglio, che noi diventiamo suoi figli, allora vediamo che è davvero un qualcosa di straordinario. Perché è così straordinario? Perché è così grande considerare questa realtà? Perché solo due capitoli prima, l'Apostolo Paolo, dal capitolo 2 al versetto 3, scriveva questo di se stesso e dei destinatari della sua epistola, nel numero dei quali noi tutti pure, dice, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli d'ira come gli altri. Questo eravamo. Questo era chi ha accettato il Signore Gesù come proprio personale Salvatore. Questo è tuttora chi non lo ha ancora accettato, chi non ha ancora creduto. È una persona immersa per la propria natura nella concupiscenza. È una persona annegata, proprio immersa, sommersa nel peccato. È una persona che segue ed ubbidisce le voglie della carne. È una persona che è sotto l'ira e il giudizio di Dio. Allora, quando noi ci mettiamo proprio davanti alla figura di Dio, alla persona di Dio, la prima cosa che noi dobbiamo vedere è proprio considerare Dio per quello che è, cioè un soggetto eterno, glorioso, meraviglioso, santo, giusto e vero. Questo è Dio. E noi che cosa siamo? Noi non siamo altro che delle persone una volta immerse nelle concupiscenze, ma oggi diventati figliuoli di Dio. Non siamo altro che, come dice la scrittura, dei tizzoni scampati al fuoco. Non siamo altro che dei morti scampati al giudizio, dei morti tornati alla vita. Ma è fondamentale prendere coscienza di questo. È qui che Paolo vuole portare prima di tutto i suoi lettori. Dobbiamo rispondere a quella celeste vocazione, perché la celeste vocazione ci è stata rivolta dal nostro Signore e Salvatore, colui che ci ha preso nel fango del peccato e ci ha tirato fuori, colui che ci ha preso nella morte, nell'inferno e ce ne ha tirato fuori, colui che ci ha tratto dalle tenebre per portarci nella sua luce. Questo è il Dio che ci ha salvato, questo è il Dio che ha avuto pietà e misericordia di noi, questo è il Dio che ci ha fatto la grazia di diventare dei suoi figli, questo è il Dio che ci ha dato la vita e questo è il Dio che ci chiama a dare la nostra vita a Lui, a credere in Lui e a vivere ogni giorno per la sua gloria. Allora c'è stata rivolta una vocazione celeste e il Signore ci chiama a rispondere a questa vocazione. E noi avvertiremo davvero il peso, la responsabilità di quello che è questa vocazione nel momento in cui rifletteremo davvero su quello che noi eravamo e su quello che questo Dio che ci chiama oggi ha fatto per noi. Questo Dio che ci chiama oggi non si è rifiutato di dare il suo figliuolo per diventare il padre di tutti. Questo Dio che ci chiama oggi si è separato dal suo figliuolo, lo ha fatto diventare peccato per essere oggi, per dare a noi oggi il diritto, la possibilità di essere suoi figli. Ed è il padre di tutti. È il padre di tutti coloro che hanno creduto. È il padre di noi suoi figliuoli riscattati per la grazia. L'apostolo Paolo ai Romani dice ancora che una volta eravamo nemici e siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo. Ed ora che siamo stati riconciliati, siamo salvati per mezzo della sua vita. Gesù muore e torna in vita per la salvezza dei peccatori. E noi siamo entrati in questa salvezza per la grazia di Dio. Allora quando l'apostolo Paolo poteva scrivere agli Efesini comportatevi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, si riferiva proprio anche a questo fatto. Oggi voi siete, Efesini, persone speciali, siete figli di Dio, siete dei salvati, siete dei credenti, siete delle persone riscattate dalla grazia alle quali il Signore ha rivolto una vocazione. Comportatevi in modo degno della vocazione che il Signore vi ha rivolto. Ma Paolo non parla solo di questo aspetto, di questo Dio che ha instaurato questa relazione, che è diventato il Padre, che ci ha concesso il privilegio di diventare dei suoi figli. Ma poi vediamo, proseguendo, come questo Dio si trova, dice, al di sopra di tutti. E quando Paolo dice questo, quando Paolo ci ricorda queste parole, Paolo ci porta a riflettere su che cosa? Sul rispetto delle parti, sul rispetto dei ruoli, sul rispetto dell'autorità. Abbiamo detto Dio è nostro Padre e noi siamo diventati dei suoi figliuoli. Dio è il nostro Signore e noi siamo diventati i suoi servi. E allora ecco che c'è un doveroso e necessario rispetto delle parti. Che cosa si intende con questa parola? Proprio quello che dice questo versetto. Dio è al di sopra di tutti. E la prima cosa che ci viene in mente, pensando proprio a questo aspetto che Dio è al di sopra di tutti, è il fatto che Dio è nel cielo e noi siamo sulla terra. Dio è celeste, è eterno, non è sottoposto ai limiti, ai vincoli ai quali invece è sottoposto l'uomo. L'uomo è sulla terra, è un essere insignificante, è nulla davanti a questo Dio glorioso ed eterno. Dio è nel cielo, separato dal peccato. L'uomo è sulla terra, ancora oggi sottoposto all'influenza, alla volontà in qualche modo del peccato. Dio è onnisciente, Dio è onnipresente, Dio è onnipotente. L'uomo è limitato nella sua forza, non è certamente onnipresente, non conosce certamente ogni cosa. Dio è perfetto, l'uomo è fallace. La volontà di Dio è vera, l'uomo è sottoposto alla menzogna. Vediamo quante differenze ci sono proprio tra questi due livelli. Dio abita un livello che è superiore rispetto all'uomo ed è inarrivabile all'uomo se non proprio per mezzo di Cristo. Se Dio non interviene nella vita dell'uomo, l'uomo non potrà mai arrivare a Dio. Non potrà mai arrivare alla salvezza se Dio non gli dà la salvezza per mezzo di Cristo. Non potrà conoscere il Signore se Dio non gli parla attraverso il suo spirito. Non potrà comprendere la sua parola se non avrà la mente di Cristo. Non avrebbe potuto conoscere Dio se non avesse avuto la stessa rivelazione della parola di Dio. L'uomo è limitato e Dio ci tiene a questo, a questa consapevolezza dei ruoli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è sì il nostro Padre, ma è importante ricordare che Dio è prima di tutto il nostro Signore. Per cui ci sono due ruoli completamente distinti. Non dobbiamo mai dimenticare e perdere dalla nostra mente il pensiero che Dio è sì un padre, ma è anche e soprattutto il Signore. Che Dio è sicuramente amore, ma è anche giustizia, verità e autorità. Che Dio ha una potenza, un'autorità, un controllo, un comando che desidera esercitare e al quale desidera che i suoi figli siano sottomessi. Dio ha usato proprio questa relazione padre-figlio, ha creato questa relazione padre-figlio e ha dato proprio dei ruoli ben precisi al padre e ai figli. In tutta la scrittura è scritto questo, è scritto fin dalla Genesi, fin dalla creazione del mondo. Noi sappiamo come tra padre e figlio c'è una relazione sottoposta però a dei ruoli ben precisi. E quali sono questi ruoli? Beh, al padre aspetta il diritto di esercitare autorità, per cui educare, governare sotto certi aspetti la vita del figlio. Al figlio aspetta invece la sottomissione ed il rispetto dell'autorità paterna. E alla base di tutte le di tutti i drammi, di tutti i conflitti tra padre e figlio che noi troviamo nella scrittura, per esempio, c'è proprio questa mancanza in questo rapporto, questa insubordinazione da parte dei figli o questa mancanza di autorità da parte del padre. Dio vede come normale un rapporto padre e figlio dove c'è autorità, esercizio dell'autorità da parte del padre e sottomissione da parte del figlio. È un qualcosa di normale, di naturale per Dio. Allora quando Dio traspone la nostra relazione con lui proprio in questo rapporto padre figlio, questo elemento non va perduto. Non dobbiamo solo pensare a Dio come il padre, perché molto spesso dire Dio padre ci porta un po' a rivedere un rapporto fin troppo confidenziale. Ovviamente non è confidenziale come potrebbe essere il rapporto con un padre terreno, ma diventa confidenziale perché alla lunga il concetto di Dio come Signore perde di autorità, perde di valore. Invece il Signore ci tiene e sottolinea più volte nella Scrittura che Lui è il Padre, ma è soprattutto il Dio e il Signore. E allora quando Paolo dice il Dio, il Signore di tutti, che è diventato vostro padre, però attenzione, che è sopra tutti. Paolo ci tiene a sottolineare questo aspetto. È sì vostro padre, perché vi ha introdotti in una relazione con lui, ma è sopra tutti. È ad un livello superiore. Esercita un'autorità superiore. È lui che vi chiama alla vocazione, dice Paolo. È lui che vuole che vi conduciate in un certo modo. E lui esercita un'autorità che è superiore, alla quale tutti dovete essere sottoposti, alla quale tutti dobbiamo ancora oggi essere sottoposti. È molto interessante vedere come nella scrittura il Signore stesso ribadisce questa autorità ancora oggi quando parla della Chiesa. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: siete stati comprati a prezzo. Ricorda che cosa è successo per instaurare questo rapporto che sia di padre che di Signore, perché noi siamo diventati padri e figli in quanto Dio ci ha comprati. Ma chi viene comprato? Viene comprato uno schiavo, viene comprato un servitore. Colui che è comprato è proprietà, è possesso del padrone, di colui che lo acquista. E colui che lo acquista ne acquista i diritti. Il diritto di esercitare proprio ogni volontà, e colui che viene acquistato ha il dovere di servire e di ubbidire, proprio perché è stato comprato a prezzo. E quando Paolo ai Corinzi ricorda proprio questo aspetto, ricorda proprio questo rapporto facendo appello, ponendo l'enfasi proprio su questo essere stati comprati a prezzo. Allora certo, Dio è diventato il nostro padre, noi siamo diventati suoi figli per grazia sua, gloria a lui per questo, ma non dimentichiamo mai che lui è sì il padre, ma è anche il Signore che ci ha comprati a prezzo ed è al di sopra di tutti. Allora quando noi leggiamo di questa vocazione celeste alla quale il Signore ci ha chiamato e nella quale il Signore vuole che viviamo, non dobbiamo solo viverla perché dobbiamo essere riconoscenti, amare il nostro padre, ma dobbiamo viverla anche perché colui che ci chiama è il nostro Dio e il nostro Signore, colui che esercita autorità, colui che ha un'autorità straordinaria, gloriosa, eterna su di noi. E nell'Antico Testamento il Signore si rivolge proprio al suo popolo ricordando questo, quando conosciamo tutti bene quello che è scritto nel libro del profeta Malachia: un figlio onora suo padre, un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? E se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore si rivolge proprio in maniera precisa a questi credenti, dicendo: se io che sono diventato padre e che sono anche Signore, dovrei avere dai miei figli e dai miei servi onore e timore. Allora dove sono queste due cose? Il Signore ricorda queste cose. Ed è interessante come il modo in cui il profeta parla al popolo. Queste cose sono una cosa naturale. Qui Dio non sta chiedendo una cosa impossibile. Dio non la sta mettendo, questo versetto, nel chiedere uno sforzo al suo popolo. Dio sta semplicemente, tra virgolette, chiedendo che le cose vadano nella maniera naturale, nel corso naturale degli eventi. Dio dice: è normale che un figlio onori suo padre. È normale che un servo tema il suo padrone. È normale. È il normale corso degli eventi. È il normale compimento delle cose. È il normale svolgersi delle relazioni. Che un figlio onori il padre e un servo tema il suo signore dovrebbe essere normale. Dio dice: non vi sto chiedendo nulla che non sia la normalità di quello che dovrebbe essere il naturale corso di queste relazioni. Però se questa è la normalità, Dio dice, allora dice al popolo di Israele: state venendo meno anche nella normalità. Perché dove sono queste cose, dice Dio? Se un figlio deve onorare il padre e se un servo deve tenere il padrone, dov'è il timore? Dov'è l'onore, dice Dio? E a chi parlava Dio? Parlava, continua il testo, l'Eterno, il Signore degli eserciti, parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Parlava a coloro che avevano ricevuto una chiamata, una vocazione, i sacerdoti, coloro che avrebbero dovuto essere i garanti della legge del Signore in mezzo al popolo. Dio dice: a voi ho affidato una responsabilità, e dov'è l'onore e il timore che mi dovete? E se noi prendiamo questo aspetto, questo legame, lo portiamo in quello che Paolo dice alla chiesa di Efeso, rivediamo la stessa cosa. Noi oggi, come sacerdoti del Signore, che abbiamo ricevuto una chiamata, la vocazione celeste, come dice il Signore, una chiamata a comportarci in modo degno del Signore, che siamo diventati dei suoi figli, che siamo dei suoi servi, il corso naturale degli eventi, il corso naturale di questa relazione è che noi portiamo onore e abbiamo timore nei confronti del nome di Dio. E allora ancora oggi il Signore ci chiede: dov'è l'onore, dov'è il timore? E qui ovviamente ognuno può rispondere a livello personale. Allora il fatto che Dio sia sopra tutti implica proprio questa necessità naturale che noi abbiamo di portare onore e timore e avere timore nei confronti del nome del Signore. Come figli dobbiamo onorare il nostro Padre in un rapporto di sottomissione e obbedienza alla sua volontà. Come servi dobbiamo vivere nel timore della volontà, della persona, del nostro Signore e Padrone. Come dice la Scrittura, il timore del Signore è il principio della sapienza, il principio della saggezza. Se vogliamo davvero essere saggi e intelligenti in questo mondo, non vi è altra strada se non quella del timore del Signore. Ma l'Apostolo continua dicendo ancora che questo Dio è fra tutti. E qui vediamo come l'Apostolo scende. È partito da un livello più alto, che è quello proprio il livello del Signore, nel farci vedere questa relazione con il Signore. E poi l'Apostolo sembra quasi fare un passo verso il basso, dire: questo Dio che è sopra di tutti, ma è fra tutti, in mezzo a tutti. Questo Dio che abbraccia la sua Chiesa. E qui Paolo va proprio in quel contesto di cui parlava nei versetti prima: conservare l'unità con il vincolo della pace, perché questo Dio è sopra tutti, dice, ma è anche in mezzo a tutti. Questo Dio è quel legame, dice Paolo, che vi unisce come chiesa. Lui scriveva alla chiesa locale di Efeso e diceva, e questa sua parola vuole proprio trasmettere questo messaggio, quel Dio che vi ha salvato, che è diventato il Padre di tutti, che è il Signore di tutti, che è sopra tutti voi, è anche quel Dio che oggi vi tiene uniti, vi tiene insieme, è quel Dio che vi ha inserito in un'unica famiglia, in un unico contesto, che ha creato un legame, che è un legame particolare, perché è Lui stesso quel legame. Ciò che ci unisce oggi, come credenti, come fratelli, come sorelle, come chiesa locale, come figli di Dio, ciò che ci unisce oggi è proprio il Signore. Non è l'aderenza a un partito politico, non è un hobby, non è uno sport, non è un interesse comune, è il Signore, è il Dio, il creatore di ogni cosa, il Signore di ogni eternità, è Lui che ci unisce. È Lui che unisce insieme la sua Chiesa. È Lui il collante, il legame per mezzo dello Spirito che tiene uniti i suoi figli. E allora è molto importante questo, perché ci porta a vedere la Chiesa non come un agglomerato di persone, non come un'associazione, non come una famiglia, non solo come una famiglia allargata, ma ci porta a vedere la Chiesa davvero per quella che lei è, cioè la famiglia di Dio, i fratelli e le sorelle di Cristo, i figli di Dio, coloro che potremmo dire oggi portano un cognome importante. La famiglia si identifica per cognome, noi portiamo un nome, che è il nome di salvati, di riscattati, di figli di Dio che il Signore ci ha dato. Questa è oggi la Chiesa. Non siamo qui per condividere un hobby comune, siamo qui perché il Signore è morto e ha versato il suo sangue per noi. E quello che ci unisce oggi è proprio questo sangue, questa morte, quest'opera, questo sacrificio, che ci ha dato un obiettivo comune. E qual è questo obiettivo comune? È l'obiettivo proprio di portare lode e gloria al nome del Signore. Allora, se noi guardiamo la Chiesa da quest'ottica, tutto cambia nella sua prospettiva. La vita della Chiesa, gli impegni della Chiesa, il percorso che la Chiesa fa, il cammino della Chiesa non è più solo un lavoro, un'aderenza ad una ideologia che ha delle implicazioni. Faccio un esempio, piace fare un certo tipo di attività, si dedica del tempo, con passione, perché porta soddisfazione. Pensiamo agli sportivi, pensiamo a chi ha degli hobby. Bene, la vita di Chiesa non è tutto questo. La vita di Chiesa invece è vivere un obiettivo comune. E qual è questo obiettivo comune? Quello di dare gloria al nome del Signore. Allora, se la vita della Chiesa, se le sue attività vengono viste proprio sotto quest'ottica, tutto cambia. Perché non è più il peso della routine, non è più la costrizione a dover fare un qualcosa, non è più l'obbligo da parte di qualcuno che ci vincola a sottrarre del tempo per fare forzatamente delle attività, per partecipare forzatamente a delle riunioni, per aderire forzatamente a delle iniziative. Ma tutto diventa che cosa? Diventa davvero un servizio che viene fatto per che cosa? Per quella Chiesa per la quale Dio ha versato il proprio sangue. Tutto diventa un qualcosa che viene fatto per spingere, per amplificare, per far crescere quel sentimento del Signore fra tutti. Tutto diventa un qualcosa che viene fatto per quell'obiettivo comune, che è quello di portare onore al nome del Signore. Vivere la vita della Chiesa e far crescere, sviluppare la Chiesa non è proprio una faticosa adesione a delle iniziative fatte così tanto per fare, ma è invece proprio spingere forte questo sentimento di onore e gloria nei confronti di Dio, far salire forte questo sentimento di onore e gloria nei confronti di Dio, camminando insieme, vivendo insieme, lavorando insieme a coloro che come noi hanno Dio presente nel loro cuore, lavorando insieme a quelle persone che come noi sono state unite dentro questa grazia, lavorando insieme a quelle persone che come noi hanno il Signore nel loro centro. Questa è la vita della Chiesa. Se noi guardiamo, se io guardo, se mi impegno davvero a guardare la vita della Chiesa e la Chiesa da questo punto di vista, per quello che lei è, cioè quel corpo all'interno del quale si trova Cristo, si trova Dio, all'interno del quale il Signore dimora, allora tutto cambia la sua prospettiva. Allora tutto cambia il suo valore, tutto cambia di importanza, tutto diventa straordinario, tutto diventa bellissimo, perché questa Chiesa deve vivere e lavorare per la gloria di Dio. Infatti Paolo nei versetti prima lo dice chiaramente: conducetevi in questo modo, sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito. E poi dice proprio: vi è un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, vi è un solo Signore, eccetera, eccetera. Conducetevi tutti verso quella visione comune. Se noi prendiamo consapevolezza di che cosa significa essere parte integrante della Chiesa del Signore, che Dio è in mezzo a tutti e che Dio è in tutti ed è per tutti, allora ci sarà una sola visione. Allora ci sarà una Chiesa che cammina in una sola direzione. E qual è questa visione? È la visione della gloria di Dio. E allora davvero non sarà più un peso la vita della Chiesa, perché ogni mattone che viene messo, ogni tassello che viene messo, ogni opera che viene fatta, sia anche la più piccola o la più insignificante, fatta per la gloria di Dio. E lo dice l'Apostolo Paolo: qualsiasi cosa fate, facciatela, fatela per la gloria del Signore. E infine, concludendo, Paolo scende ancora più nell'intimo, quando dice a un certo punto che questo Dio è in tutti. Allora Paolo parte dall'alto, facendoci vedere un Signore, un Dio, che è diventato il Padre di tutti in Cristo Gesù, che ha però una relazione, abbiamo visto, di importanza. C'è un rispetto delle parti, dei ruoli. Dio è il Signore, noi siamo le creature, Lui è il Creatore, noi siamo i sudditi, i servi. Allora Dio è sopra tutti. Ma poi abbiamo visto, Dio ci ha introdotto nella sua Chiesa come parte integrante di un corpo unico che deve muoversi tutto nella stessa direzione. E Dio allora è fra tutti, come il collante, come colui che unisce proprio questa relazione di questi credenti insieme. Ma poi Paolo entra ancora più in un contesto personale. Dio è in tutti. Ovviamente, sempre noi sappiamo, qui si sta parlando di coloro che hanno creduto. E qui noi vediamo la relazione più intima. Dio è dentro di tutti. Dio è entrato a vivere nelle nostre persone. Laddove prima c'erano le catene di Satana, laddove prima c'era il male, laddove prima c'erano le tenebre, laddove prima c'era il peccato, ora c'è la presenza di Dio. C'è la luce di Dio. E dove entra la luce, le tenebre scappano. Quando siamo arrivati in questo locale c'era il buio, ma appena vengono accese le luci il buio non c'è più, perché il buio non è altro che assenza di luce. Se c'è la luce non ci può essere il buio. Allora dove Dio è entrato, là il buio è andato via, è scappato via. Dio vuole essere, in questo contesto personale ed intimo, il centro della nostra vita, il punto di riferimento della nostra esistenza. È interessante, quando l'Apostolo Giovanni scrive la sua epistola, dice che chi confessa che Gesù è il Figlio di Dio, dice Dio dimora in lui e lui dimora in Dio. Ma Giovanni pone proprio le cose nel giusto ordine. È Dio che è entrato a vivere in noi. È la sua presenza che è diventata il centro della nostra vita. E a quel punto lui ci ha concesso di dimorare in lui. È Dio che è entrato a vivere in noi. E lui vuole essere il centro della nostra vita. Dio non è una questione di posizione. Dio non ha il primo posto. Dio ha il posto, o meglio dovrebbe avere il posto. Quello che il Signore voleva dal suo popolo era una relazione completa, totale, a 360 gradi, così come la vuole da noi oggi, a maggior ragione da noi oggi, che siamo i suoi figli e la sua Chiesa. L'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, dice che quel Dio che ha fatto splendere la luce fra le tenebre è quel Dio che oggi splende nei nostri cuori. È interessante questa parola. È quel Dio che risplende nei nostri cuori e lo fa per una ragione ben precisa, affinché noi facciamo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Quel Dio che un giorno ha detto splenda la luce fra le tenebre è quel Dio che è venuto a risplendere nei nostri cuori. Ed è quel Dio che vuole che noi oggi facciamo brillare questa luce all'esterno. E noi sappiamo bene, come dice la parabola della lampada, una lampada che brilla non la si copre con un velo, una lampada che brilla non la si mette sotto un letto, sotto un tavolo, ma la si lascia proprio su un tavolo, all'aperto, nel pieno della stanza, affinché possa illuminare. Quel Dio è in tutti e quel Dio si aspetta una relazione personale con tutti. Si aspetta una comunione intima da tutti. Quel Dio si aspetta che tutti noi facciamo brillare quella luce che Lui ha messo nei nostri cuori. Anche qui è una cosa naturale, o meglio, lo è per Dio, lo dovrebbe essere anche per noi. Dio non chiede un qualcosa che è straordinariamente grande, un qualcosa che è impraticabile, un qualcosa che è sfidante. Dio chiede un qualcosa che dovrebbe essere il corso naturale degli eventi. È interessante quando Dio vede quei lebbrosi che vengono guariti, quando uno dei lebbrosi torna, Dio non si pone il problema del lebbroso che è tornato, si pone il problema degli altri che non sono tornati. Non era straordinario il fatto che lui fosse tornato, perché quello doveva essere il minimo dell'educazione e della riconoscenza. Erano gli altri che erano stati riconoscenti. Allora quando noi facciamo un qualcosa per Dio, non è quello lo straordinario, perché il Signore dice consideratevi ancora dei servi inutili. E quando è il contrario, è quando noi siamo mancanti, che è grave. Allora, in conclusione, riassumendo, possiamo davvero, quale lezione possiamo portare, trarre per noi ancora da questo versetto? Beh, la prima cosa sicuramente è che in noi ci deve essere un sentimento di profonda riconoscenza nei confronti di quel Dio creatore, sovrano e Signore, che è diventato nostro Padre. Questo è il primo aspetto, il primo concetto, il primo elemento che dobbiamo fare nostro. Dio è nostro Padre oggi e noi siamo Suoi figli, è una cosa straordinaria. Noi che eravamo nient'altro che polvere dei peccatori destinati al giudizio, oggi siamo figli di Dio. Ma se quel Dio da una parte è il nostro Padre, dall'altra parte rimane comunque Dio il nostro Signore, che abbiamo visto è al di sopra di tutti. Se dunque come figli lo dobbiamo onorare, come servi, e non dimentichiamoci mai che tali siamo, dobbiamo temere il nome del Signore. Ma poi Dio è fra tutti noi. Dio ci ha messo nella sua Chiesa, in questo contesto straordinario e glorioso, con i nostri fratelli, con le nostre sorelle. E il fatto che Dio è colui che ci unisce, ci deve proprio spingere ad amare la nostra fratellanza e a vivere una vita di Chiesa che sia una vita attiva, avendo proprio l'obiettivo comune di lavorare insieme ai nostri fratelli per la gloria del Signore. E poi Dio è in tutti. Dio non vuole rimanere fuori dalla porta del nostro cuore, non vuole rimanere in un angolo a guardare mentre noi viviamo la nostra vita come vogliamo. Dio vuole essere l'elemento dominante, l'elemento trainante, il punto fondamentale della nostra vita, l'elemento centrale. Vuole davvero che tutta la nostra vita sia vissuta per la sua gloria, per l'onore del suo nome. Questa è la vocazione che il Signore ci ha rivolto. Gesù ci ha rivolto, il Signore ci ha rivolto in Cristo, una vocazione celeste. E se davvero noi prendiamo l'impegno nel nostro cuore, per mezzo dello Spirito, di vivere questi tratti, prendere queste consapevolezze, allora davvero potremo rispondere appieno a quella chiamata che il Signore ha fatto. Che davvero il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Amen. Vogliamo passare qualche minuto ringraziando il Signore e riflettendo su quando abbiamo ascoltato.
Signore è nostro.